Radio Giornale.
Emergenza coronavirus, 15.000 svizzeri bloccati all'estero di ritorno con voli organizzati dalla Confederazione, la più grande operazione di rimpatrio mai venuta prima d'ora. Anche nel settore dell'asilo si adottano in Svizzera misure per combattere la pandemia, interrotti per una settimana gli interrogatori con i richiedenti. Anche la Gran Bretagna si adegua, chiuse le attività essenziali e britannici confinati a casa per 3 settimane, le misure restrittive annunciate ieri da Boris Johnson per lottare contro la diffusione della malattia. Chiusi i cantieri e industrie, divieto agli over 65 di uscire per fare la spesa, misure decise dal Canton Ticino per contenere l'epidemia, considerate non legali da Berna, ma le cose da domani potrebbero cambiare. Ne parleremo a Modem. Il Covid-19 sta costringendo la Confederazione ad organizzare la più grande operazione di rimpatrio mai avvenuta prima d'ora. 15.000 tuttora gli svizzeri bloccati all'estero che vorrebbero far rientro a casa. A partire da ieri e anche oggi in giornata sono stati organizzati voli da Perù, Colombia e Costa Rica. E la priorità definita per chi ha fatto domanda di rimpatrio è la seguente: prima i turisti, poi i residenti all'estero. Da Berna, Giampaolo Driussi.
7.500 registrazioni tramite l'applicazione per telefonino Travel Admin solo lo scorso fine settimana e una cifra totale aggiornata di circa 15.000 persone tuttora bloccate. È l'ultimo aggiornamento sugli svizzeri che dall'estero hanno fatto richiesta di rimpatrio causa Covid-19.
Es zeigt sich, dass sich viele blockierte Touristen...
Molti di loro non si trovano nelle capitali o in grandi città, ma in luoghi isolati o distanti, spiega il responsabile del centro gestione crisi al Dipartimento Affari Esteri Hans-Peter Lenz. Per esempio il caso di 120 turisti fermi a Cusco, in Perù, essendo bloccate le strade per Lima. Le rappresentanze svizzere si sono quindi organizzate per farli volare sulla capitale e in seguito rimpatriarli. Tra i paesi su cui Berna si sta concentrando in queste ore, oltre al Perù, Colombia e Costa Rica, per un totale di 750 persone che al loro rientro dovranno sottostare ad una quarantena di 10 giorni. Altri voli da altri paesi saranno organizzati al più presto, secondo tempistiche che dipenderanno anche dalle compagnie aeree e dalle autorità locali. Posso però già comunicare che entro 1 o 2 settimane organizzeremo voli da tutti i continenti, così ancora Lenz, che ha pure spiegato in che ordine di priorità avvengono e avverranno gli imbarchi.
Erste Priorität Schweizer Touristen und Touristinnen, zweite Priorität Auslandschweizer.
Prima i turisti svizzeri, poi gli svizzeri residenti all'estero. Seguiranno i cittadini dei paesi limitrofi e infine quelli di altri paesi europei. Di una cosa Lenz è quasi certo.
Ich denke, dass das die größte Rückholaktion eigentlich geben wird, die in der Schweiz hier stattgefunden hat.
Sarà la più grande operazione di recupero mai avvenuta prima d'ora.
E anche nel settore dell'asilo in Svizzera si adottano misure per contenere la pandemia. Le più rilevanti: l'interruzione per circa una settimana degli interrogatori con i richiedenti. Non si tratta però di una sospensione delle procedure d'asilo, come ci spiega Maria Iannuzzi.
I casi di coronavirus si moltiplicano anche nei centri di accoglienza per richiedenti l'asilo. Per garantire la sicurezza durante le audizioni, che vedono 5 persone in una stanza, vengono ora potenziate le misure di sicurezza, come spiega Katri Schmitter, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione.
La sospensione serve all'attuazione di misure di sicurezza supplementari, come per esempio i pannelli di plexiglass che sono previsti per le sale d'audizioni. Queste misure servono a proteggere ancora meglio sia i richiedenti l'asilo, la protezione legale, gli interpreti e i collaboratori della SEM. Poi è anche importante notare che non è una sospensione del processo d'asilo intero, però una sospensione delle audizioni.
Le procedure per la Segreteria di Stato della Migrazione devono andare avanti e per far sì che i tassi di occupazione nei centri rimangano nella norma e vengano rispettate le raccomandazioni dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, sono state adottate anche altre misure.
Di più, la SEM ha creato riserve di spazio affinché il personale e i richiedenti l'asilo possano essere distribuiti in più stanze. I posti letto sono stati aumentati da 2.200 a 4.000 in totale in Svizzera.
Un aumento di capacità possibile grazie all'annullamento immediato della decisione della chiusura parziale dei centri federali.
Andiamo all'estero perché alla fine anche la Gran Bretagna ha adottato misure più stringenti per contenere la diffusione del coronavirus. Ieri sera il premier Boris Johnson, restio finora a limitare le libertà dei propri connazionali, ha annunciato nuove disposizioni come la quarantena per 3 settimane, già in vigore nella maggior parte dei paesi europei. Ci dice di più Chiara Savi.
La Gran Bretagna è terra di libertà, non spetta al governo imporre chiusure di negozi, teatri o pub. Solo una settimana fa, di fronte all'avanzata del Covid-19, Boris Johnson si era limitato a chiedere ai britannici di mantenere le distanze e di limitare gli spostamenti. Un atteggiamento criticato come suoi primi approcci alla pandemia, quando con una parte del suo esecutivo, per debellare il coronavirus, puntava sulla diffusione della malattia tra la popolazione anche a costo di gravi perdite in termini di vite umane. Ieri il premier ha cambiato marcia di fronte alle cifre: 335 morti, 6.650 i casi accertati e alle previsioni degli esperti secondo cui il numero dei contagi è destinato a crescere in modo esponenziale, mettendo in pericolo la tenuta del sistema sanitario britannico.
I urge you to stay at home, protect our NHS and save lives.
State a casa per salvare vite umane e il funzionamento degli ospedali, ha invitato Johnson, annunciando lo stop di tutte quelle attività commerciali non indispensabili, allineandosi alla strategia adottata un po' in tutta Europa e nel mondo. Rimarranno aperti i supermercati e le farmacie, si potrà uscire per andare al lavoro o per motivi di salute. L'obiettivo è evitare quanto accaduto lo scorso weekend. Immagini televisive mostravano i parchi della capitale presi d'assalto, così come le vie dello shopping e i centri commerciali.
La pandemia sta accelerando nel mondo, ma la sua traiettoria può essere modificata. Non siamo solo spettatori impotenti, lo dice la direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, in una conferenza stampa virtuale congiunta con la FIFA, ha fatto ampiamente ricorso a metafore calcistiche per chiedere a tutti i governi di fare gioco di squadra contro il Covid-19 a livello planetario. Il contributo di Gabriele Fontana.
Il quadro generale della diffusione planetaria del Covid-19 fa paura, ammette il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e Tedros Ghebreyesus lo dettaglia così.
The pandemic is accelerating.
La pandemia si sta accelerando, ci sono voluti 67 giorni per passare dal primo caso noto a 100.000, 11 giorni per giungere a 200.000 e solo 4 giorni per arrivare a 300.000 casi. Potete così vedere come il virus stia accelerando.
The virus is accelerating.
Ma a fianco di Gianni Infantino, patron del calcio mondiale, il direttore generale dell'OMS ha affermato che non si può vincere una partita solo difendendo, bisogna pure attaccare.
Asking people to stay at home and
chiedere alla gente di stare a casa e di mantenere la distanza sociale è un modo importante per rallentare la diffusione del virus e guadagnare tempo, ma sono misure difensive che non ci aiutano a vincere.
To win, we need to attack the virus.
Per vincere dobbiamo attaccare il virus con tattiche mirate, aggressive, testare ogni caso sospetto, isolare e curare ogni caso confermato e individuare e mettere in quarantena ogni suo contatto ravvicinato. Certo, Tedros Ghebreyesus constata pure che la penuria di mezzi impedisce invece a molti stati di passare all'offensiva contro il coronavirus. Oltre 15.000 finora i decessi nel mondo legati al Covid-19.
Tra i paesi più colpiti e forse meno attrezzati per combattere il coronavirus c'è l'Iran. Secondo l'ultimo bilancio fornito dal Ministero della Sanità, il numero dei morti è salito ad oltre 1.800, 23.000 le persone contagiate. In questi giorni il paese celebra il nuovo anno, festività durante la quale usualmente gli iraniani si mettono in viaggio per andare a trovare i parenti. Le autorità non hanno voluto imporre misure di confinamento, si sono limitate a chiudere le scuole e ad invitare le persone a restare a casa. Ma come si vive questa condizione? Manjula Bhatia ha raccolto la testimonianza in diretta di Sara Ejazi, antropologa che vive in Italia in stretto contatto con i genitori iraniani che abitano in una delle zone più critiche.
Io ho genitori che in questo momento stanno nella città di Mashhad, una città molto grande con circa 3 milioni di abitanti, potrebbe essere paragonata, diciamo, come movimento a Milano, alla Lombardia, in un certo senso, perché attrae tutti gli anni ben 20 milioni di turisti, perché è anche un sito religioso molto importante, cioè la sede del Haram Reza, che è un mausoleo importantissimo che tradizionalmente si visita anche nel periodo di Capodanno, quindi intorno a questi giorni. E quest'anno ovviamente il Capodanno è andato in totale sordina proprio a causa del virus.
E come vivono i suoi genitori?
I miei genitori sono stati isolati 25 giorni perché la raccomandazione è stata quella. Poi loro hanno più di 60 anni, per cui in particolare la loro fascia d'età è stata individuata come la fascia più a rischio, per cui loro si sono isolati come molti altri in realtà. L'autoisolamento è stato molto volontario da parte degli iraniani, non c'è stata un'imposizione dall'alto, però sicuramente è stata una scelta di molte persone.
L'Iran si è trovato in prima linea fin dagli inizi di questa emergenza, registra meno vittime di Spagna, Cina e Italia. Si è parlato anche di fosse comuni in Iran scavate già a partire da febbraio. Cosa se ne sa?
Ma io credo che questo delle fosse comuni in realtà non sia legato per forza a questa emergenza in particolare. Credo che l'emergenza in realtà più che del discorso delle fosse comuni sia proprio nel possibilità di anche solo prevenire il contagio, cioè mancano proprio gli elementi base, dalle mascherine ai guanti, agli disinfettanti. Questo è veramente difficile da ottenere, proprio per questo che le persone si sono chiuse in una quarantena, ma rigorosissima.
L'antropologa iraniana Sara Ejazi. Un contributo ora al di fuori dell'ampia pagina dedicata all'emergenza coronavirus. Buone notizie in vista per Macedonia del Nord ed Albania. Un accordo è stato infatti trovato tra i paesi dell'Unione Europea per avviare le trattative di adesione con queste due nazioni. Francia e Olanda, da oltre un anno contrarie, hanno morbidito le loro posizioni, come ci dice da Bruxelles Thomas Miglierina.
La decisione, come quasi tutto di questi tempi, verrà presa per procedura scritta. Da mercoledì le capitali avranno qualche giorno di tempo per opporsi. Se non lo faranno, ed è probabile che non lo faranno, l'atto verrà adottato. Nel frattempo giovedì i leader dei 27 si ritroveranno in una teleconferenza che sostituirà il previsto vertice di marzo, ed è possibile che alla questione si faccia accenno. Era soprattutto la Francia, sostenuta in parte da Olanda e Danimarca, a bloccare le cose, chiedendo una riforma del processo di allargamento per renderlo, tra l'altro, reversibile se un paese, dopo aver fatto delle riforme e ottenuto l'ok di Bruxelles, torna indietro sugli impegni presi. Parigi ha ottenuto grosso modo quello che voleva, con alcuni cambiamenti della procedura che renderanno ancor più rigoroso il già difficile cammino di Skopje e Tirana verso l'Unione Europea. Il fischio di inizio delle trattative di adesione potrebbe arrivare al vertice UE Balcani previsto per il 6 maggio a Zagabria, ammesso e non concesso che per quella data la crisi del coronavirus consenta di vedersi.
Che si rinunci ai Giochi Olimpici di Tokyo previsti dal 24 luglio in poi se la crisi del coronavirus non sarà sotto controllo in tutto il mondo. E questa è la posizione espressa da Swiss Olympic dopo che Canada e Australia hanno annunciato che non invieranno alcun atleta ai Giochi quest'estate. Cresce così ulteriormente la pressione per un rinvio al 2021. Sentiamo a questo proposito il capo missione di Swiss Olympic, Ralph Stöckli.
Non credo che il Comitato Olimpico Internazionale si prenderà davvero, come annunciato, 4 settimane di tempo per decidere con la pressione che cresce di giorno in giorno. Penso piuttosto che si debba arrivare presto a una decisione di principio sul fatto che i giochi non possono tenersi quest'estate. Dopodiché bisognerà concedere al CIO un po' più di tempo per capire se un rinvio è possibile.